trasmissione con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, questa è Radio Gamma 5 che trasmette su 94 FM da Cadoneghe, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. E io sono Claudio Simeoni che conduce la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, eccezionalmente senza sigla perché, ripeto, me la sono letteralmente dimenticata. Vi ricordo il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza. Nella trasmissione precedente vi abbiamo dato i dati dei siti su cui si parla della pederastia cattolica, in cui si parla del male, in cui si parla di alcune cose che per noi sono effettivamente importanti, e li abbiamo dati perché alcuni radioascoltatori ci hanno telefonato praticamente a casa, o meglio hanno telefonato a casa di Francesco richiedendogli questi indirizzi per andare a prelevarsi i documenti. E su internet i nostri documenti sono tutti pubblici, cioè ognuno può andare, leggersi, stamparseli, prelevarseli e studiarseli. Per cui tutto quello che trovate su internet è messo a disposizione delle persone. Per quanto riguarda poi i documenti relativi alla pederastia cattolica, cioè a documenti che alcune persone possono pensare che siano forti o che siano duri o che siano abbiano una valenza particolare, per noi non sono altro che documenti normali, cioè nel senso che fanno parte delle nostre normali pagine web e sono là belli in vista e chiunque se li può prendere, chiunque se li può prelevare. Detto questo, cosa significa questo? Significa che internet è una vetrina, una grande vetrina in cui tutte le persone mettono quello che vogliono mettere, quello che possono mettere, tutto quello che desiderano far sapere ed è a disposizione sempre e comunque di tutti. Naturalmente le persone che hanno molte cose mettono molto, le persone che hanno poco mettono poco, e le persone che chiaramente hanno molto ma vogliono anche vendere le loro cose mettono poche cose. È tutto quanto permesso, cioè tutto si può fare, però la scelta che abbiamo fatto noi è sì quella di tenerci i nostri materiali perché appartengono a tutti quelli che sono i processi di costruzione del paganesimo politeista e della stregoneria, però è anche la scelta di dare una valenza e un respiro pubblico affinché chiunque possa attingere quello che gli serve per affrontare al meglio la vita di tutti i giorni. Se noi affermiamo come pagani politeisti che tutte le altre fedi religiose, tutti gli altri esseri religiosi in realtà non sono altro che un gioco per contendersi il bestiame del gregge e ognuno fa fesso l'altro, cioè anche se noi abbiamo ad Assisi a pregare cattolici e protestanti, i cattolici tentano di far fessi i protestanti, oppure i musulmani tentano di far fessi i cattolici e i cattolici tentano di far fessi i musulmani. È il gioco di appropriarsi le bestie del gregge. Dopo all'interno di ogni struttura cattolica, musulmana, cristiana, buddista, ebraica, eccetera, ci sono le sottostrutture che si contendono il bestiame. Basmaggi, per esempio, non è altro che un cristiano che ha deciso di essere lui meglio di Wojtyla e ha conteso il bestiame a Wojtyla. Naturalmente lo ha conteso male, fuori dalle regole. E fuori dalle regole chiaramente c'è l'inquisizione, cioè entra in gioco quella che è la magistratura, entra in gioco il diritto dello Stato civile e là c'è un certo prezzo da pagare. Però non c'è nessuna differenza fra Basmaggi, Wojtyla, Ratzinger o non so, tipo anglicani, musulmani, ebrei. Per noi sono esattamente la stessa cosa, cioè gente che si fanno la guerra solo per contendersi le bestie e le pecore da inserire all'interno del proprio recinto. Pertanto noi non accettiamo nessun confronto, nessuna relazione con le altre religioni, meno che coi percorsi di libertà. cioè all'interno di tutte le strutture religiose esistono delle persone ed esistono alcuni aspetti di strutture religiose che non sono delle religioni che legano gli esseri umani e che li costringono all'interno dei recinti, ma sono delle vie alla conoscenza, sono dei processi attraverso i quali gli esseri umani fanno esplodere loro stessi e arrivano ad incontrare quello che sono stati di percezione alterata, quello che è il divino che li circonda, quello che sono gli oggetti divini, quello che è l'uscita dall'orrore in cui le varie religioni tengono i loro greci. Bene, con quelle vie alla conoscenza, anche se molto diverse da noi e qualche volta anche in contrasto con noi, si può trovare dei tratti di cammino assieme. Però si tratta soltanto di trovare dei tratti di cammino assieme e magari fare anche dei tratti anche piuttosto lunghi. Esiste per esempio nell'induismo quelli che sono i Veda, che sono molto vicini a quello che è la concezione del paganesimo politeista. Anzi, i Veda veramente sono la mamma del paganesimo politeista. Ci sono per esempio fra i shintoisti, quello che vi ha citato Francesco, ci sono varie religioni tipo australi, tipo gruppi religiosi sparsi per il mondo, che comunque hanno una visione attraverso la quale riconoscono negli oggetti del mondo quelli che sono rappresentazione degli dei, quello che è dei cammini di libertà. Con questi si può fare dei lunghi tratti assieme e alcuni tratti sono talmente lunghi che portano probabilmente in futuro anche a una fusione. Però con quelle che sono le religioni monoteiste e quelle che sono le esigenze di confinare le persone entro un gregge, entro un limite, entro degli steccati, noi non abbiamo nulla a che fare. E ripeto ancora, nulla a che fare anche con chi fa questo, sia come movimenti politici, anche con movimenti di liberazione, cioè quei quali magari potrebbero esserci delle cose in comune, però noi rifiutiamo di avere qualcosa a che fare anche con loro. Questo non significa che non abbiamo le nostre idee e le nostre posizioni, significa che loro non hanno le nostre idee e le nostre posizioni. E quando c'è un camminare assieme, significa che qualcuno dà e qualcuno prende, e quello con cui cammina assieme deve dare e deve prendere a sua volta. Non esiste qualcuno che dà e non prende. E purtroppo, quando vediamo delle persone educate nelle religioni monoteiste, tendono sempre a saccheggiare e a non costruire nessuna struttura di libertà, anche se apparentemente qualche volta sembra che delle cose siano simili. Bene, detto questo, precisato questo, vi ricordo il venerdì 15 febbraio alle ore 20:15 alle 20:40 via Montello 66 a Marostica, il 15° incontro sulla via occidentale della conoscenza, cioè la via della stregoneria, che tratta chiedersi il perché delle cose. Chiedersi il perché delle cose è il quarto elemento che c'è, che viene trattato come rappresentazione dell'uomo all'interno del sistema sociale. Il chiedersi il perché delle cose, attraverso il chiedersi il perché delle cose, l'essere umano si chiede perché dei percorsi di trasformazione sociale sono fatti in quel modo, quali sono i modi per agire all'interno del sistema sociale, cosa interessa il sistema sociale dell'individuo e quali sono i processi di trasformazione che ha subito l'individuo per essere in quella collocazione all'interno del sistema sociale. Tutte queste cose appartengono al chiederci il perché delle cose riferito alla persona come soggetto sociale, come individuo sociale, individuo di questa società, come individuo quirino, cioè l'individuo che è un soggetto del sistema sociale e che all'interno del sistema sociale costruisce i percorsi di libertà. Riconoscere quelli che sono i meccanismi del sistema sociale è fondamentale per impostare i nostri cammini di libertà, le nostre tecniche, i nostri modi di rapportarsi. Ebbene, Questo è il tema del 15° incontro, chiederci il perché delle cose. Il sottotitolo dice: l'essere umano si fa giano nel sistema sociale, raccoglie la conoscenza del passato, ma agisce nel presente per fondare il futuro. Appuntamento allora venerdì 15 febbraio dalle 20.15 alle 20.40, via Montello 66, via Montello vi ricordo che è la statale che da Marostica porta a Bassano. Ricordando ancora il discorso di internet, un ringraziamento va fatto a quelle persone che si sono iscritte alla nuova main list Liberazione Pagana, che ci permette di estendere quello che è la nostra concettualità, il nostro pensiero, anche in ambiti diversi da dove fino ad oggi lo abbiamo usato. È una main list abbastanza particolare, nel senso che si rivolge verso l'esterno, una main list con testi pubblici, e le persone che si iscrivono, se fanno parte di vari gruppi, cioè se fanno parte di varie main list, per non avere testi doppi le metto in modalità solo web, o se loro me lo chiedono, però se loro vogliono possono anche ricevere tutti i messaggi man mano che vengono caricati. Vengono caricati tutti i messaggi relativi a una certa propositività religiosa, che sono stati caricati negli ultimi 6 mesi nelle nostre liste di discussione, in modo di presentarli al di fuori di quello che è stato magari il dibattito che c'è stato, specialmente per quanto riguarda le battaglie, gli insulti e quello che è successo in questi mesi nelle liste. Pertanto, se uno si iscrive, anche se non si iscrive, può scaricarsi, diciamo così, tutti i messaggi propositivi dalla lista Liberazione Pagana, e ha quei messaggi propositivi estraniati da quelli che è il resto del dibattito, che invece rimane sempre priorità della lista Paganesimo, sulla quale come priorità lavoriamo. Cioè, se c'è un dibattito vero e proprio, se c'è una discussione, questa la facciamo sulla lista Paganesimo. Le liste vi ricordo che sono su Yahoo, andate su Yahoo gruppi, cercate religione e spiritualità, sottogruppo Paganesimo per trovare le nostre liste, oppure direttamente nel sottogruppo per trovare la lista, cioè direttamente in religiosità e spiritualità per trovare la lista Liberazione Pagana. In questa lista, torno a ripetere, metto qui i messaggi che sono portatori di quelli che sono principi religiosi, e questa lista viene continuamente depennata. Se qualcuno mette dei messaggi che non sono in sintonia con quelli che è l'esposizione di quel tipo di messaggi, viene letteralmente cancellato il messaggio, non accetto nessuna mediazione. Nella lista Paganesimo invece è la lista del gruppo, la nostra lista, sulla quale ci possono essere anche dibattiti diversi. Vi ricordo sempre: collegatevi in internet, perché là effettivamente stiamo facendo il lavoro più grosso che nemmeno noi ci immaginavamo un paio d'anni fa. Detto questo, vi ricordo ancora una volta il messaggio dell'amico Franco, che dice che tutti quelli che hanno avuto cassette molto vecchie, che hanno registrato questa trasmissione precedenti il settembre 1998, se per cortesia glielo fanno sapere, che lui si muove per andarle a prendere eventualmente. Il problema è che Franco sta facendo i CD, cioè facendo il CD di ogni trasmissione, e anche se io gli ho dato tutte le cassette, diciamo così, di cui sono in possesso praticamente prima del settembre 1998, resta il problema di andare a registrare quello che è stato il tempo di girare la cassetta, cioè il passaggio dal lato A al lato B della cassetta. Se ci sono delle altre registrazioni, questo spazio può essere riempito. Se qualcuno molto vecchio ascoltatore di questa trasmissione ha ancora queste cassette precedenti al settembre del 1998, ci fa un favore ad avvertirci, se no non è importante, insomma, facciamo anche il CD con quello che abbiamo. Va bene, qui un altro appunto per parlare del decalogo, dodecalogo dell'anonima alcolisti che mi avevano mandato in internet. Allora, ringraziando la persona che me l'ha mandato, ripeto, preferisco non commentarlo, anche se mi metto le mani nei capelli, perché quel dodecalogo significa spingere la gente a continuare a bere, insomma, tranquillamente, tanto per essere chiari. Ok, detto questo, passiamo alla teoria della filosofia aperta. La teoria della filosofia aperta l'avevamo abbandonata. Ah no, c'è un'altra cosetta ancora da dire. Fermi tutti. Un ringraziamento particolare all'amico Ferdinando e al suo amico Adelino Catani. Mi ha portato oggi degli estratti di Pietro Pomponazzi e gli incantesimi, e in effetti io facevo una fatica terribile a trovare i testi di Pietro Pomponazzi in italiano, cioè li trovo in latino ma non li trovo in italiano. Contemporaneamente si è dato da fare, sempre Ferdinando con suo amico Catani, mi hanno trovato anche dei pezzi sul trattato sull'immortalità dell'anima di Pietro Pomponazzi. E oltretutto, fatalità, mia figlia ha trovato questo libro in biblioteca universitaria, che è recentissimo, cioè nel senso che è stato stampato nel 1999, esattamente, vediamo un attimo, mi sembra nel settembre del 99. E Francesco mi ha ricordato che lui mi aveva dato un accenno di questa cosa. Bene, ho comperato il libro, per cui il trattato sull'immortalità dell'anima di Pietro Pomponazzi ce l'ho, e ringrazio comunque amico Ferdinando col suo amico Catani per avermi procurato i pezzi. Di Pietro Pomponazzi ve ne parlerò e lo sentirete parecchio anche nominare questo, perché è comunque il più grande filosofo italiano del 1500. Noi conosciamo molto Giordano Bruno, beh, per le note vicende, conosciamo Pico della Mirandola, conosciamo altri filosofi di quel tempo fino ad arrivare a Galileo Galilei, però il maestro, l'essenza stessa da cui tutto il movimento del 1500, che è praticamente il periodo d'oro della filosofia italiana, nasce, si sviluppa e si articola proprio grazie a Pietro Pomponazzi. Pietro Pomponazzi, che è un filosofo che insegna qui sia a Padova, fra Padova e Mantova, nel 1500, e che è sicuramente il più grande filosofo italiano di quei tempi, ma oserei dire anche fino ad oggi, perché noi non abbiamo mai avuto grandissimi filosofi che siano riusciti a sfondare, cioè l'orrore cattolico ha sempre impedito al pensiero filosofico di venire fuori, di esprimersi. Bene, Pietro Pomponazzi credo che sia una stella veramente brillante nel firmamento del pensiero italiano, anche se, torno a ripetere, come filosofo è studiatissimo da un lato, cioè nel senso che chiunque faccia filosofia lo deve conoscere, e dall'altra parte è estremamente snobbato. Perché questo? Perché è quel filosofo che rompe, pur definendosi aristotelico, rompe con la tradizione aristotelica precedente e rompe col pensiero di Averroè. Per cui è effettivamente, praticamente, quella che è la filosofia di adesso, di oggi, del XX secolo, dobbiamo ringraziare proprio Pietro Pomponazzi, e la sua grandezza è riconosciuta in ambito accademico, non è riconosciuta in ambito popolare, tant'è che si tenta sempre di far finta che l'uomo non sia mai esistito. È una cosa veramente incredibile. Fate conto che i primi due libri che sono riuscito ad avere in latino mi sono arrivati dalla Svizzera, il che, cioè, praticamente è veramente un obbrobrio, un insulto alla cultura di questo paese. Comunque, grazie a Ferdinando e grazie a Catani, e so adesso che esiste anche un trattato in italiano di Pietro Pomponazzi, si tratta degli incantesimi. Vi ricordo che tutto il 1500, per opporsi a quello che è il creazionismo cristiano, ma anche precedentemente, il discorso astrologico era un discorso predominante. Perché? Perché bisognava risolvere la questione come il creazionismo rendeva tutti uguali, però le persone erano diverse. Ebbene, si è partito da questo risolvendolo a livello astrologico. Una risposta bisogna darla. Del giudizio di necessità ne abbiamo fatto un intero incontro, l'ultimo incontro venerdì scorso. Venerdì scorso abbiamo parlato del giudizio di necessità. Non possiamo non dare giudizi, e anche qui un giudizio era dato. Va bene, dopo questa lunghissima premessa, vediamo un po' il filosofo di cui abbiamo già incominciato a parlare, ma continueremo stasera. Fichte, non so come si pronuncia, però Fichte il nome, Johann Gottlieb, filosofo tedesco, nato ad Alta Lusazia 1762, morto a Berlino 1814. Questo personaggio, nato da umile famiglia, mantenuto agli studi da un nobile, che era rimasto impressionato dalle sue precoci prove di ingegno. Sulla sua formazione ebbe grande influenza la lettura di Lessing, che gli ispirò in particolare l'ardente amore per la libertà. Che strano. Attestato da una celebre fuga dal collegio e da altri episodi. A 17 anni andò a Jena come studente di teologia, ma vi seguì con partecipazione sempre più intensa alle lezioni di filosofia. Per uscire dalle gravi ristrettezze economiche, cominciò allora la borrita carriera di precettore privato, e in tale funzione fu prima in Svizzera, poi in Polonia. Risale a questo periodo la lettura di Kant, per le dottrine del quale Fischer fu subito preso da acceso entusiasmo. Risparmiata con fatica la somma necessaria, nel 1792 partì per Königsberg unicamente per far visita all'ammirato maestro, dal quale fu peraltro ricevuto piuttosto freddamente. La pubblicazione anonima dell'opuscolo Critica di ogni rivelazione, so se vi dice qualcosa, che fu in principio ritenuto opera di Kant, e la successiva indicazione da parte di questo del nome dell'autore dell'esplosiva operetta, costituirono le clamorose tappe iniziali della carriera di Fischer scrittore. Nel 1793 sposò a Zurigo Johann Rams, nipote di Klopstock, conosciuta in uno dei precedenti soggiorni in Svizzera. Nonostante la sua fama di liberale e di democratico, fu chiamato nel 1794 all'Università di Jena. Ma vi rimase poco. La polemica sull'ateismo finì infatti con la sconfitta del filosofo, giudicato incauto diffusore di dottrine pericolose per il trono e per l'altare. Allontanatosi da Jena, amareggiato per giunta dai dissapori coi maggiori filosofi del tempo, a cominciare da Kant, Fischer ottenne provvisoriamente una cattedra a Berlino nel 1804, da dove passò poi nel 1805 a Erlanger e quindi nel 1806 a Königsberg. Era l'anno della grande umiliazione della Prussia, sconfitta Napoleone a Jena. Fischer dovette fuggire fino a Copenaghen. Tornato a Berlino dopo la pace, si assunse il compito di dare al popolo tedesco umiliato la consapevolezza della propria dignità. Nacquero così i discorsi alla nazione tedesca. Quando la Prussia imprese la guerra contro Napoleone, Fischer, ormai rettore dell'Università di Berlino, chiese e ottenne di seguire l'esercito in campo. Morì nel 1814 contagiato dalla moglie da una malattia infettiva da lei contratta a sua volta, curando i soldati feriti. Questo è Fischer. Ricordo che in quel periodo in Francia sorgeva l'illuminismo, cioè l'illuminismo nel 1700 è la corrente filosofica che va per la maggiore in giro per l'Europa. L'illuminismo porta allo sviluppo del pensiero filosofico, e però è caratterizzato dall'essere un pensiero francese. Bene, da Fischer in poi comincia a maturare in Germania un pensiero che si oppone all'illuminismo, ed è il romanticismo. Il romanticismo come pensiero filosofico dà un'impronta a quelli che saranno i filosofi tedeschi, e porteranno i filosofi tedeschi ad incontrare l'antico e a riportare in auge gli dèi. Col romanticismo, per esempio negli ultimi tempi, arriviamo fino a Wagner, alla cavalcata delle Valchirie, a riprendere quello che sono le divinità antiche, che poi a qualcuno userà per altri modi, ma non è il romanticismo o gli dèi che viene usato in altri modi, ma è il nazionalismo tedesco che viene esasperato per fini diversi da quello che è la filosofia romantica. Bene, Fischer, come abbiamo visto, è uno dei più grandissimi filosofi del 1700 ed è un assertore della libertà per la libertà, pronto anche a pagare per se stesso e pronto anche a non arrivare a compromessi nemmeno con gli altri filosofi. Per cui è un uomo che ama effettivamente la libertà degli uomini ed è un uomo che nel suo tempo viene anche cacciato perché le sue idee sono pericolose sia per il re che per l'altare, che per la Chiesa. Pertanto, quando noi commentiamo Fischer, stiamo in effetti commentando un gigante. Per quanto io potrò parlare contro Fischer, parlerò sempre davanti a un gigante. Bene, eravamo arrivati a un altro, avevamo già sviluppato in altre trasmissioni alcune specie dell'idealismo. Fischer era un idealista, il romanticismo arriva dopo, e eravamo arrivati a alcune tesi, anzi eravamo arrivati a parlare dell'idea fondamentale di Fischer, che in realtà porta all'interno della filosofia quella che è il più antico pensiero del paganesimo politeista. Vi ricordate che vi ho detto liber accelere, questa triade che era plebea ai tempi di Roma. Ebbene, Fischer riscopre proprio questa triade, e questa triade la scopre nella sua genialità: tesi, antitesi e sintesi. Ebbene, la tesi non è altro che liber, l'antitesi è libera, la sintesi è cerere, la crescita, la trasformazione. Esattamente quello che Empedocle anticamente parlava delle trasformazioni della vita che avvengono per contesa furente e per amicizia. Cos'è la vita? La vita è un insieme di contraddizioni. La contraddizione è la rappresentazione della vita. La sintesi, la soluzione delle contraddizioni, porta alla trasformazione degli oggetti e degli enti che partecipano alla contraddizione. Cosa comporta questo? Comporta che la vita e la trasformazione della vita non avviene né per caso né per volontà esterna, ma avviene per tesi, antitesi, sintesi, soggetto, oggetto, trasformazione, liber pater, libera cerere. Tesi. L'io pone se stesso, questa identità è posta nell'io e dall'io, e l'io non può porla se non pone prima se stesso, cioè non riconosce se stesso. Antitesi, l'io nel porre se stesso pone il non io, e questo è il principio di opposizione con il quale l'io pone a se stesso l'oggetto del proprio pensiero, cioè qualcosa che, proprio perché opposto all'io, è non io, vale a dire la realtà esterna. 3. Sintesi. L'io oppone nell'io all'io divisibile, un non io divisibile. In questo momento del processo dialettico, l'io prende coscienza della relazione esistente fra l'io e il non io, che si limitano l'uno l'altro. Nella coscienza che è unica, l'io puro è assoluto e perciò non può essere né limitato né divisibile. Invece l'io a cui è opposto un non io è posto come limitato e divisibile, e perciò empirico e individuale, ed è produzione dell'io puro entro l'io puro stesso. Tesi e antitesi ineccepibili. Ogni essere riconosce se stesso, e quanto circondandolo non è se stesso. Ogni essere riconosce i limiti di se stesso all'interno dell'oggettività in cui vive. Questo processo di conoscenza e determinazione si chiama coscienza, presa di coscienza. Qualche cosa da dire sulla sintesi, dove necessariamente Fischer tende ad imporre un concetto assoluto il cui scopo è la frammentazione dell'io all'interno di un io assoluto, ricordando una citazione di Servadio secondo cui l'attività del mago è quella di ricomporre il proprio io frammentato, forse ora individuato dove gli ha preso proprio il concetto. Posso condividere che il divenire dell'universo sia la tendenza ad unificare tutte le coscienze di sé sviluppatesi attraverso le trasformazioni onde giungere alla coscienza di sé universo. Questo l'ho visto alterando la percezione e formulando logicamente la questione attraverso la ricerca filosofica. Non posso accettare la condizione di un io all'interno di un io assoluto. Anche la flora batterica è dentro di me, ma la sua coscienza di sé è estranea alla mia, anche se con la mia si relaziona per la sua e per la mia sopravvivenza. Anche la mia coscienza di sé è all'interno della coscienza di sé del pianeta Terra, ma la mia coscienza è separata, seguendo una propria linea di sviluppo da quella del pianeta Terra. Tuttavia, le due coscienze hanno una relazione in quanto ognuna chiede qualcosa all'altra per estendere se stessa, anche se le proporzioni della soggettivazione sono diverse. La sintesi dunque è la relazione che viene instaurandosi fra io e non io. Lo scopo della relazione è la dilatazione dell'io all'interno del non io. La sintesi è la costruzione della relazione dialettica fra io e non io, fra io e altri io relazionati col non io, dove all'instaurarsi della relazione io e non io diventano diversi da come erano prima della relazione, arricchendosi dalla relazione stessa. Si potrebbe verificare anche la fusione fra io e non io, ma solo se il non io non è presente coscienza di sé. La sintesi è la relazione e quanto la relazione incide su io e non io. Passiamo ad altri appunti di Fischer. Con i suoi tre principi, Fischer afferma l'esistenza di un io infinito, l'esistenza di un io finito, il pensiero dei singoli uomini, e la realtà di un non io, cioè della natura, che si oppone all'io finito, ma che è posto dall'io infinito ed è ricompreso in esso. 2. L'io riconosce il non io come un limite, che apparendo dapprima come un dato, risulta poi con l'autocoscienza posto e opposto a sé da sé stesso. 3. Quando prende coscienza di questo limite, l'io lo supera con uno sforzo incessante in un processo infinito, cosicché il limite si sposta continuamente senza mai scomparire. 4. Oltre a questa conoscenza non va nessuna filosofia, ma ogni filosofia che si voglia esauriente deve risalire fino ad essa. Quando lo fa, diventa dottrina della scienza. La soluzione è sempre la più semplice. Ammessa la percezione da ogni parte di Fischer dell'io finito, identificato col pensiero degli esseri umani, l'arbitrio degli opposti consiste nella collocazione di questo all'interno di un io infinito, di conseguenza determinante, e nella definizione di non io per quanto riguarda la natura e gli esseri in essa compresi. La definizione di io, per quanto riguarda il pensato umano, è la solita visione umanocentrica dell'universo, propria delle religioni rivelate e della loro filosofia. propria della pragmaticità, dalla quale Fischer voleva sottrarre gli esseri umani attraverso il libero pensiero, rendendoli temerari nei confronti dell'oggettività in cui operano. Inoltre, la collocazione dell'io finito all'interno di un io infinito costruisce delle determinazioni funzionali all'io infinito attraverso le quali condizionare il divenire dell'io finito. La solita questione della dipendenza dell'essere umano dalla visione del Dio onnipotente o dell'essere assolutamente necessario creatore dell'universo. La relazione posta fra io e non io sembra una relazione fra il pensiero dell'essere umano e la sua fisicità. La fisicità è la fonte del pensiero umano, dunque la centralità dell'essere umano, non il suo pensiero. Il pensiero dell'essere umano è forgiato dallo sviluppo della fisicità e la sua espansione è legata alla fisicità. Non esiste il pensiero e poi l'essere fisico. Esiste l'essere fisico e poi il pensiero, come derivazione della fisicità. Il superamento della fisicità non avviene mediante il pensiero, ma mediante la fisicità, la costruzione del corpo fisico nel corpo luminoso. Cioè la costruzione nel corpo fisico del corpo luminoso. Inoltre Fischer non riesce a vedere la natura come un insieme di coscienze in divenire. Pertanto anche la relazione dell'io finito all'interno della natura è una relazione monca volta all'esaltazione del cogito ergo sum, dimenticandosi come gli esseri della natura siano dotati degli stessi sensi percettivi degli esseri umani e dello stesso apparato di elaborazione dei dati ricevuti. L'autocoscienza dell'essere umano lo porta ad agire all'interno della natura attraverso il concetto secondo cui egli è l'unico essere pensante nella natura e tutto deve essere in funzione a se stesso. In questo caso non c'è relazione, ma appropriazione e saccheggio. L'unica cosa seria di questo insieme di sciocchezze è che non esiste un limite fisso. Ogni limite della coscienza, di qualunque coscienza, deve essere spostato in continuazione. La ragione deve arricchirsi continuamente di dati spostando i propri confini. L'essere umano deve espandersi nell'oggettività instaurando relazioni continue e sistematiche con l'esistente nell'oggettività stessa. Per la possibilità di concezione dell'essere umano, i limiti dello sviluppo della propria ragione si spostano senza pur tuttavia scomparire. L'essere umano deve varcare la soglia della percezione per varcare tali limiti. E vediamo ancora cosa ci dice Fischer. Punto 1. L'io si delimita ponendo il non io. Per realizzare se stesso e per realizzarsi come attività morale, infatti, lo sforzo continuo dell'io per superare il limite posto dal non io ha un carattere spiccatamente pratico. Nell'incessante superamento del limite, l'io conquista la propria libertà. 2. L'io è in modo assoluto, autonomo, immediato la causa di se stesso. Originariamente, cioè senza il proprio operare, esso non è assolutamente nulla. Ciò che esso deve diventare, deve farselo esso stesso, con la propria attività. E l'attività diventa possibile solo nel momento in cui ad essa viene contrapposto un ostacolo, che non è il non io, la materia. 3. L'attività morale è dunque l'azione del soggetto sull'oggetto e il mondo sensibile non è che lo strumento per l'inesplicarsi di essa. 4. Il fine dell'attività è l'affermarsi all'infinito delle libertà spirituali, che, del resto, non potrà mai essere pienamente conseguita in quanto il superamento dell'ostacolo non potrà mai essere compiutamente realizzato. 5. Lo sforzo incessante dell'azione costituisce dunque la ragione ultima dell'io, sulla quale si fonda lo stesso conoscere. Il principio della moralità è il pensiero necessario dell'intelligenza, il dovere è determinante per lo sviluppo dell'io. 6. Ne consegue che la legge morale consiste nell'agire con meditazione e coscienza, non ciecamente secondo meri impulsi. Mai contro la propria convinzione, cioè agisci sempre secondo la migliore condizione del tuo dovere, ovvero agisci secondo la tua coscienza. Questo è Fisher. Vediamo un attimino il commento di questo pezzo. Se dovevamo farci ad arrivare, miseria, è lunghissimo il commento. No, non ce la facciamo ad arrivare fino alla fine. No, è piuttosto lungo il commento. Niente, mi tocca fermarmi qui e riprendere un altro momento dopo quello che vi ho annunciato, perché sforiamo tranquillamente le 8 e i tempi sono quelli che sono. Poi arriva Stefano chiaramente e devo fermare il discorso. Allora lo fermo qui il discorso e lo riprendiamo giovedì prossimo, dove vi rileggerò i punti di Fisher e riprenderemo il discorso da questo punto. Allora, mi segno un attimino la data di oggi, 24. Ok. No, perché in effetti è abbastanza lungo, è più di un quarto d'ora di lettura. E alle 20 arriva Stefano a prendere il posto. Mi fermo qua. Niente, questi sono alcuni concetti della teoria della filosofia aperta. Quello che mi interessava sottolineare di Fisher, al di là di ogni cosa, è che Fisher non fa altro che riscoprire e riproporre quello che è l'antico concetto di paganesimo di contraddizione, cioè la contraddizione è vita, cioè la vita si espande e si sviluppa soltanto per contraddizione. Questo concetto inserito all'interno delle religioni rivelate in realtà già a quei tempi ha spezzato completamente quello che era il controllo delle varie religioni rivelate sopra gli individui. Va bene, allora mi prendo un attimo di libertà e vi leggo un pezzettino di Pomponazzi, esattamente dal trattato sull'immortalità dell'anima. Perché vi leggo quel pezzo? Per farvi comprendere come tutto il dibattito anticamente avveniva ritenendo che i sensi e la materia fossero cosa diversa dall'essere di sola energia. Cioè, l'essere di sola energia in pratica non aveva, non era supportato da materia ed era considerato un essere puro. Mi interessa sottolinearvi questo perché in realtà Pomponazzi ha spezzato quello che era un legamento, diciamo così, e ci ha permesso anche di costruire quello che è l'idea e i concetti su cui noi andiamo a lavorare come apprendisti stregoni e come pagani politeisti. Non che non saremmo comunque arrivati lo stesso a lavorare su quei concetti, e il problema è che se tu hai se devo elaborare io quei concetti li elaboro con i miei mezzi. Se invece trovo degli spunti in Pomponazzi o degli spunti in altri filosofi, magari anche che dicono esattamente il contrario di quello che dico io, solo per criticare il contrario di quello che dico io, mi portano a rendere chiaro quello che è il mio discorso. La cultura è cultura e purtroppo bisogna aver cultura se si vuole esprimere un pensiero, perché fra uomini, fra persone, fra esseri umani si parla soltanto con le parole e si parla solo con i riferimenti culturali. Dice Pomponazzi, per rendere chiara questa affermazione bisogna sapere e tenere ben presente una considerazione che è rilevante per l'argomento. Si sa che ogni coscienza in qualche modo compie astrazioni dalla materia. Infatti, come dice il commentatore del terzo libro dell'anima, vi ricordo che il commentatore del terzo libro dell'anima è Averroè, al commento 5, la materia impedisce la conoscenza. E questo si constata anche nei sensi che non conoscono in base alle qualità reali, bensì in base alle rappresentazioni di esse. Perciò il secondo libro dell'anima, credo che sia di Aristotele, si afferma che a ciascun senso compete di ricevere le specie senza la materia. Cioè a ciascun senso, il tatto, la vista, gli oggetti, compete di ricevere le specie senza la materia. Allora, in corrispondenza dei tre livelli di separazione della materia, che è un discorso precedente che ha fatto, si possono riscontrare in generale tre modalità di conoscenza. Esistono infatti alcune forme che sono talmente separate dalla materia, in quanto tali, il loro atto conoscitivo, esse non hanno bisogno del corpo né come soggetto né come oggetto. Infatti il loro conoscere non è ricevuto in un corpo, perché esse stesse non si trovano in un corpo e non sono mosse da un corpo perché sono motori non mossi. Queste sono le sostanze separate che chiamiamo intelletti o intelligenze. In esse non si verifica né ragionamento discorsivo, né composizione, né alcun altro movimento. In realtà quello di cui sta parlando Pomponazzi sono gli esseri di sola energia vitale. E l'unica cosa, il concetto che non ha Pomponazzi alla base del suo discorso è che gli esseri di sola energia vitale hanno un corpo. Cioè l'energia e la materia sono esattamente la stessa cosa, strutturate in maniera diversa, o se vogliamo, percepite da noi in maniera diversa. Per cui gli esseri senza un corpo fisico, ma con un corpo di energia, in realtà il loro conoscere è ricevuto da un corpo, anche se loro non si trovano in corpi fisici o materiali come noi li concepiamo. E che poi lui riconosca l'esistenza di una sostanza diversa che forma il corpo, per cui vuole chiamare questi intelletti o intelligenze, è una scelta soggettiva di Pomponazzi. L'unica cosa che concordo su quello che lui sta dicendo è che in effetti, avendo dei sensi con cui percepire il mondo in maniera assolutamente diversa di quelli che sono i nostri sensi fisici, chiaramente anche la descrizione del mondo è diversa da quella che abbiamo noi. Ma se è diversa da quelle che abbiamo noi perché c'è un altro apparato sensorio, un altro modo di leggere il mondo, non significa che non ci sia un corpo attraverso il quale leggere il mondo, significa solo che non c'è una ragione che descrive o una ragione che parla o una ragione che numera. Dice ancora Pomponazzi, ci sono invece altre forme che non conoscono attraverso le qualità sensibili, ma grazie alle specie di esse e quindi assumono un certo tipo di immaterialità. Infatti si dicono senza materia e sono spirituali. Tuttavia, poiché sono le più basse del genere delle forme conoscenti e poiché sono molto materiali nelle loro operazioni, essi hanno bisogno del corpo sia come soggetto che come oggetto. Infatti queste conoscenze sono sia ricevute in un organo e quindi rappresentate solo in un modo singolare, sia mosse da un oggetto corporeo. Queste sono tutte le facoltà sensitive, per quanto alcune di esse siano più spirituali, altre meno, come conferma il commentatore nel commento 6 del terzo libro dell'anima, sempre avverrò, è l'anima di Aristotele. Ma la natura procede con ordine, come si afferma nell'ottavo libro della fisica di Aristotele. Perciò, tra questi due estremi, c'è un livello intermedio che non è totalmente astratto dalla materia, né vi è totalmente immerso. Ora, non è evidentemente possibile che qualcosa abbia bisogno del corpo come soggetto e non come oggetto. È quindi inevitabile che questo grado intermedio non abbia bisogno del corpo come soggetto, ma ne abbia bisogno come oggetto. E questo è l'intelletto umano che tutti i filosofi antichi e moderni, o perlomeno quasi tutti, collocarono in una posizione intermedia fra le forme astratte e quelle non astratte, cioè fra le intelligenze e il livello sensitivo, inferiore alle intelligenze e superiore alle anime sensitive. Ecco perché nel Salmo si afferma: lo hai creato di poco inferiore agli angeli e poco dopo lo hai collocato al di sopra delle opere delle tue mani, pecore e buoi, eccetera. In pratica, cosa sta dicendo praticamente il nostro buon Pomponazzi? Sta dicendo che dopo gli esseri di sola energia c'è l'uomo, il quale usa il corpo non come soggetto ma come un oggetto, cioè un oggetto su cui sopportarsi, a differenza degli animali che invece usano il corpo come soggetto perché sono soltanto degli esseri sensitivi ma non hanno l'intelletto. Questa visione, che è propria del tentativo di uscire da quello che è la coercizione cristiana, non è altro che un passo avanti che Pomponazzi fa ben nel 1500. Oggi come oggi, noi quest'uomo lo dobbiamo soltanto ringraziare, perché quello che lui ha fatto con questo libro, ed è il Trattato sull'immortalità dell'anima, vi ricordo che è riuscito a non farsi bruciare quando questo libro gli è stato sollecitato da un frate domenicano. Attenzione, lui fa una relazione, usa anche i salmi, i passi della Bibbia, si può fare quello che si vuole, perché tanto c'è tutto il contrario di tutto, e lui costruisce una relazione fra quello che è l'intelligenza, esseri di sola energia, essere umano ed essere animali. E già da questo ci porta a saltare tutto il processo che esistono più anime, tre anime, quattro anime, cinque anime, ci porta a saltare tutto quello che è il concetto cristiano secondo cui l'anima è creata da Dio ogni volta che un uomo nasce, per cui siamo proprio a livello da fuori di testa, perché solo dei pazzi possono inventarsi una roba del genere. Bene, io sono arrivato verso la fine della trasmissione. Stefano ha già messo il suo naso. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. Attacco i telefoni 049 700 700 e 0800 838. Allora, fin tanto chi? Eccolo qua. Pronto?
Pronto, ciao Claudio, sono William.
Ciao William.
Ciao, ascolta, no, il discorso che aveva fatto oggi Francesco, che i leader monoteisti avevano attaccato il politeismo,
sì,
l'Assisi, cioè quello mi dà fastidio, non è che sono solo i leader monoteisti, cioè sono anche i politici.
Sì, sì, ma è lo stesso. Cioè, per noi dire monoteista o dire politico vuol dire poche differenziazioni,
sì,
capisci?
Sì, beh, ormai in Italia di sinistra, destra, tutto quanto, cioè, sono tutti dei bigotti cattolici,
certo.
Ormai non c'è più, cioè. Anzi, nel Mattino di Padova infatti c'era scritto solo dal Parlamento italiano arrivano le interferenze della polemica. Ultratradizionalisti di AN vorrebbero che la Chiesa di Roma un po' più nemica dei totem e religioni animiste. I neo italiani della Lega reclamano meno confusione religiosa, suggerendo di allontanare dal raduno popoli e culture un po' troppo poco italiani. Cioè, sì, roba incredibile.
Ci siamo all'allucinazione.
Spero, perché dopo avanti la destra attacca, dall'Ulivo rimbrottano e chiedono rispetto per il Papa, mentre il vicepresidente del Consiglio Gianfranco Fini si mostra ecumenico e conciliante in una intervista ieri sera a Telepace. Cioè, da chi siamo governati?
Di cui è sempre stassa, tutto sommato, solo che ormai sono un po' con l'acqua alla gola.
Sì, beh, qua c'è scritto che questo evento pellegrinaggio chiamerà più di 300 partecipanti e tanto basterà a bloccare la cittadina umbra dalle 9 alle 17, cioè tutta una giornata, gente che andrà a lavorare per 300 persone.
Esatto.
Poi te quando sei andato su col gruppo Sacre Radici a Asiago hanno bloccato tutta Asiago, penso.
No, noi non siamo il gruppo Sacre Radici, non siamo,
no,
il
siete andati una volta col gruppo,
sì,
Sacre,
sì,
Radici,
sì,
su Asiago.
Sì, ma non col gruppo Sacre Radici.
Ah, non era col gruppo, no, Sacre Radici?
Come pagani politeisti.
Ah, solo gruppo.
Sì, come nostro gruppo, sì.
Comunque, sì, non ci sono stati tutti questi casini.
No, assolutamente.
Guarda, ci sono oltre 1000 giornalisti accreditati, 600 fra uomini della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e dei servizi segreti, mobilitati per assicurare,
perché loro sono persone religiose, no? Hanno bisogno della polizia, se no cosa fanno?
Sì, appunto. No, boh, un'altra roba, voglio dire, io oggi ho provato a scrivere la liberazione,
sì,
però mi è tornato, io due volte ho mandato l'email, sai quella di ritorno,
sì,
conferma, e mi è tornato due volte dietro dicendo che l'indirizzo non esiste.
Ti lo mando io per posta l'indirizzo. Comunque vai sul gruppo,
sì,
e fai l'iscrizione direttamente dal gruppo.
Ah.
Capito? Cioè vai dentro e dici iscriviti al gruppo e ti iscrivi direttamente.
Sì.
Forse è meglio, sai.
Sì, perché oggi l'ho provato, però due volte mi è tornato indietro, anzi forse non so perché un'altra volta ho mandato, forse mi sono iscritto senza saperlo, cioè alla fine, perché invece di fare invia ho preso direttamente da quello che mi ha inviato, dove,
sì,
c'è scritto da, e ho scritto quello che era diverso.
Perfetto.
Invece da quello che c'era scritto,
ricevuto,
forse sono iscritto, puoi controllare, riesci a controllare?
Oggi pomeriggio ho visto solo un'iscrizione in più, cioè tu non ci sei, non eri tu.
Ah, non ero io.
Era un altro, sì.
Perché stamattina ti avevo mandato l'email, non l'avevi visto?
No, ho visto un'email che non eri riuscito a iscriverti.
Ah, sì.
Questo l'ho vista.
Esatto.
Comunque vai in gruppo direttamente, cioè vai in gruppo e ti iscrivi da dentro il gruppo.
Ho capito.
Senza invece mandare un'email da fuori.
Va bene.
Va bene.
A posto, grazie.
Grazie, ciao, 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 ciao.
Niente, io sono costretto a chiudere qui la trasmissione di magia stragonaria paganesimo, c'ho un'altra telefonata ma non la posso proprio prendere. Vi do appuntamento, anzi va bene, un attimo solo. Pronto?
Buonasera Claudio, buonasera.
Dimmi, devo fare velocissimo però.
Velocissimo, va bene.
Mi spiace, ma...
Va bene, allora lasciami un attimo che...
Sì, dai.
Espletare le mie Dimmi. Cose, no? Allora, ti fa qualche domanda così. Allora, sto papa qua continua a fare santi a ratica, no? E i santi che il fa è tutti i santi che ne ha come una delle sue, no? Giusto?
Sì.
Come del resto tutti i papati che ha fatto sempre un sacco di santi per diciamo, aspetta che sbasso mi.
No, no, no.
Allora, no. E che questo questi tipi di papi qua, secondo me, no, si è anticristo. Perché? Cioè un anticristo fabbrica tanti santi quanti che vada a scagliargliene contro a questo Cristo praticamente.
Non lo so, mi fede che domande.
Cioè mi sono fammi una piccola ipotesi, no? Questa. Perché non vedo la logica di fare santi siga a copasente, siga a sterminare qualcosa.
Ma che porta schiera alla chiesa, no? Hanno portato soldi alla chiesa.
Sì, che ha portato anche tanti morti verso la chiesa, se per quello no.
Hanno portato tanta gente in paradiso.
E ora quel padre eterno vedrà più che se vede tutti questi santi qua. Cosa dice? Sì, qua in casa di me che hai fatto il disegno.
Oh, sarà contento?
Penso che sì, sarebbe un Cristo, un Dio barbaro, sì. Invece mi no, mi sodrio cosame con la dea Vesta, la dea della fiamma. Vesta.
Sì, lo so.
Mi seguo qui, intanto, no? Ogni tanto taggo una candela. Perché anche il discorso dei candei che si ha portato dentro in chiesa chi lì, è sempre da culti fuori dalla chiesa.
Sì. È uno nostro in realtà, era l'emanazione del fuoco, no. Certo.
E ora c'è un poco da una parte, un po' da che altro, e credo che più noi fa una papocchia come chi ha fatto, e continua ad andare avanti con la papocchia. Va bene, Claudio.
Grazie.
Così, comunque speriamo di parlarsi meglio la prossima volta.
Meglio. Ok, grazie. Ciao.
Buonasera.
Ciao a tutti, chiudo la trasmissione magistra con Aria Paganesimo, non ho la sigla e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15. Ciao a tutti.